e anche membro del comitato scientifico della settimana sociale dei cattolici, che è prossimamente si chiuderà una maniera. Allora, dalla, diciamo, dentro le paure, oltre il rancore, verso la comunità di cura, adesso invece no, come economia dell'esclusione e dell'invito.
Io vi ringrazio per avermi invitato qui, porto la mia, così, la mia riflessione sui temi della no a un'economia dell'esclusione e dell'identità, a partire dall'esperienza concreta delle ricerche che riguardano soprattutto questioni di sviluppo internazionale. Ma davvero si capisce il locale solo dentro le grandi prospettive globali? Davvero si capiscono le prospettive globali solo dentro il punto della specificità e della concretezza? Perché quello che muove le grandi dinamiche locali e quello che muove la libertà dell'individuo sono davvero la stessa cosa. Quindi quando si dice no a un'economia dell'esclusione e dell'identità si possono dire tantissime cose, alcune cercheremo di dirle, ma la cosa importante dal mio punto di vista è questo affondo nella libertà della persona. E G53 Evangelica, è preceduto dal 52 seguito dal 54. Sicuramente l'avete letta, ma ci sono delle parole su cui vorrei fermare la vostra attenzione. Uno, che prima di fare la dichiarazione no a un'economia dell'esclusione dell'identità, che può sembrare una dichiarazione che riguarda l'economia, le cose, i danni, il Papa fa una intelligentissima sottolineatura del fatto che quello di cui stiamo parlando, quando parliamo di esclusione e identità, è anche e forse soprattutto la dimensione non materiale della vita umana. Si parla di precarietà, di timore di disperazione, di gioia di vivere, di rispetto, di violenza. Il Papa in questo 52 dice che causa di questo cambiamento epocale sono i grandi balzi nel progresso scientifico, nelle innovazioni e nelle loro applicazioni. E conclude dicendo che le nuove forme del potere, non novecentesche, non il capitale del lavoro, non il sindacato o la rivoluzione russa 1917, ma le nuove forme di potere sono la conoscenza e l'informazione. C'è un libro che io amo moltissimo ed è il libro di Carla Lavi che si intitola Il potere e senza potere, scritto nel 1977, dice del dottor Anno che è alla radice della rivoluzione di velluto, che fa vedere il comunismo, ma nel 77 non lo si sapeva. Dice l'ortolano che non mette sulla vetrina del suo negozio lo sticker o il volantino con scritto lavoratori di tutto il mondo liberi, perché è uno slogan vuoto, perché sa che serve solo a tenere in piedi un castello di potere mentre è interagendo. Ecco, il potere del senza potere è quello che guida la storia. Questo libro bellissimo fa vedere il potere del senza potere che trasforma per il bene. Ma oggi me ne sono accorta riflettendo per questa mattina insieme a voi, ma oggi pensate a quanto potere dei senza potere sta facendo danni immenarabili. Pensate per esempio a quali strumenti di conoscenza e di informazione abbiamo in tasca e sono menzionati per il mondo. E quanta violenza passa attraverso i social. Pensate a quante persone senza potere stanno trasformando la vita comune fino agli esiti politici sulla base dell'essere strumenti geni, doppio carattina per citare Dante. Qualcuno fa passare l'idea che se c'è la malaria è colpa degli immigrati, che gli studi che ci sono solo quelli lì fatti da quelli neri e cose di questo. Grande violenza, grande potere, incluso non solo il potere delle multinazionali, del potere che c'è, ma anche questo potere dei senza potere. Allora il problema, capite perché dico che è la radice? perché il potere non è che la battaglia contro l'esclusione viene guidata con loro che hanno il potere. La questione si gioca veramente nel cuore della persona. E quanto sia importante la questione del cambiamento tecnologico, sia in questo grafico che non vedete assolutamente perché non è favorevole nella luce della dimensione, ma è la presentazione disponibile, e se la volete la potete chiedere oppure la manderanno, non lo so. Se lo ingrandite vedete bene cosa sta succedendo. Posso alzarmi? Questa qui è la storia dell'umanità, quindi si all'8000 avanti Cristo, avanti, questo è il 1000 e questo è il 2000 e noi siamo un filino più adesso del 2000, ok? La lunga storia di cui sappiamo poco, ma più o meno sappiamo quanti era la popolazione è misurata in verticale, in orizzontale ci sono gli anni e poi ci sono le dinori. Quindi la popolazione mondiale è fatta così, ci siamo. Questo punto non è la rivoluzione industriale, ma la rivoluzione agricola. La rivoluzione agricola del 700, dove si fa la rotazione delle culture, e il periodo in cui, per esempio, in Nord Italia diventa la piana irrigua, diventa il punto della ricchezza, eccetera, eccetera. La rivoluzione industriale è qui, non ci arrivo, la seconda freccia, quella sotto la rivoluzione agricola, la seconda freccia, la rivoluzione industriale. E poi si susseguono cambiamenti incredibili associati a questa dinamica della popolazione con la quale il nostro pianeta non aveva mai avuto precedenti. E così arriviamo alla formazione di Dolly, che ve l'ha ricordato, la Coporella, e naturalmente a Genova e tutte quelle cose. Cosa dice questo grafico? Dice che nel giro di pochissimi decenni l'umanità ha dovuto fare il conto con il pianeta velocissimi e di cui non aveva con coscienza, coscienza. E poi cosa la parola adattazione, che sarebbe stata bellissima. Guardate che in un mondo così rapido noi stiamo ancora usando un paradigma scientifico ereditato dal 700, e la sapienza non sappiamo cos'è. La sapienza non è solo il conoscere le cose, la sapienza è sapere essere intelligenti con amore e amare le cose e quindi scoprirle. Chiunque ha letto, se non avete fatto, è una lettura bellissima. Chiunque ha letto il diario di Galileo, pieno di lode a Dio per come era bello il cielo, capisce come mai ha scoperto quello che ha scoperto. L'amore molla della conoscenza. E la conoscenza piena d'amore. Ma questa è una cosa che non sappiamo più cos'è. La ricerca scientifica parte dalle sue gambe e dimostra una cosa che sicuramente non è amore, se non ha amore. Forse sì, ma diciamo che statisticamente mancano cosa ricerca, dai soldi, dal prestigio, dal riconoscimento accademico, non riescono ai dettagli, ma fidato di dire, è così. Invece di questo è assolutamente da recuperare. Così arriva il 53, il 53 del Vangelo Gaudium dice, viviamo in un mondo che è sempre stato così, dove vince la legge del più forte, dove potete la legge più debole, in cui ci sono grandi masse escluse e emarginate, e qui naturalmente l'escluso e l'emarginato lo vediamo a livello globale, lo vediamo dentro le nazioni, e lo vediamo dentro le città e anche dentro i paesini. Tutto questo sta cambiando velocissimamente. Un altro punto che il Papa non approfondisce ma che gli sta molto a cuore è il fatto che comunque adesso il 51% della popolazione viene nelle città, mondiale viene nelle città. e quando diciamo città, non stiamo dicendo Milano, Milano, Borgo Cotto, e questo mondo in cui tu fai una certa debole ha un problema che non c'era nel 200. Lavoro con il capitale, ok. Il problema di questo nuovo secolo è che non c'è solo qualcuno che sfrutta qualcun altro, ma c'è anche chi è fuori dal gioco, fuori, fuori, completamente fuori. Non sono degli sfruttati, sono dei rifiuti. Dal punto di vista economico significa avere persone, territori, risorse scappate. E questo, sempre nel 53, diventa il nostro problema. E questo ed è l'incursione del 54, l'organizzazione dell'indifferenza. E vedete che dal risultato massimo arrivate al cuore della persona, perché l'indifferenza è una scelta, è un atteggiamento scelto, è un atteggiamento di difesa rancorosa, non rancorosa, ok? Dal micro al macro. E così ho pensato di farvi vedere un po' di immagini, invece che darvi numeri, sapete che gli economisti sono molto noiosi, non lo sapete, se volete farvi numeri, ma ho pensato di farvi vedere dei esempi. Non vedete assolutamente niente. E non c'è modo di... Devo vedere la mia immagine, qua sei, tu te la vedi? No, qua, qua. Qua è la mia. È di un verso, non si vede un tubo. Mi viene voglia di sì, l'avete vista. Ovviamente l'avete vista. Mi sono giocata tutta sulla foto, se non si vede.
L'ho presentato la sette l'anno scorso.
Eh?
L'ho presentato la sette l'anno scorso.
Ah, no, guarda. Fantastico. Anche questa? Allora, quello che dico cos'era quella prima, il chiaro scuro del mondo, le immagini notturne, dei satelliti, le televisioni, questa è in bianco e nero, la vedete poco, ma forse riuscite a vedere che è un paesaggio collinoso, con una riga, vedete, sopra non c'è niente e sopra l'Italia. Questo è il Sudan, è un fondo aereo di una piccola regione del Sudafrica, in cui un confine evidentemente umano distingue l'assoluta povertà, l'inesistenza di strutture di convivenza umana, a destra, sotto, e una zona di sviluppo economico sotto. Cos'è questo confine? È il confine che delimitava la zona per i bianchi e la zona per i neri e i liberati. La realtà è stata distrutta, ma l'inerzia di queste decisioni totalmente umane rimane. Quindi il pianeta è diviso luce e ombra, ma anche a livello piccolo il pianeta è diviso. E questo è un pianeta diviso, un mondo di esclusione e di identità che si autoalimentano. Anche questa è una bella foto, ma no, questa non è una foto, questa è la foto della copertina di un libro. Quello che vedete sopra e quello che vedete sotto dovete immaginare, sono due mappe del mondo, il modo solito di vedere la nostra, cioè a sinistra e destra delle confine, di là è l'America e poi c'è l'Europa, l'Africa e l'Asia. Sopra vedete Stati Uniti grossi, Europa grossa, Cina grossa. Tutto il resto è quasi invisibile. Che cos'è? È una mappa del mondo in cui i confini degli stati sono gonfiati o sgonfiati, perché invece di misurare i chilometri quadrati dello stato, si misura quant'è la montagna che roia di questo ricevuto. Quindi vediamo che l'Africa non esiste, l'America Latina perché non esiste. Quella sotto è una mappa della fame, persone che vivono con meno di un dollaro al giorno. L'Europa è scomparsa, è quella specie di, se riuscite a vedere una specie di un pastrunino, c'è una grande Africa, un'enorme Africa, c'è l'America Latina, ci sono anche gli Stati Uniti, si muove il fame. Cosa dicono questi due grafici? Questi due grafici fotografano nel mondo in un dato istante parlando del futuro, perché quanta fame c'è dice quanti bambini malnutriti, quanti bambini che hanno poca salute, quanti lavoratori che non potranno lavorare, quanti bambini che non finiranno la scuola. Capite? Questa foto dell'anno X vi sta dicendo come sarà quel luogo dopo 20 o 30 anni, e anche le royalties vi dicono come sarà quel luogo dopo 20 o 30 anni. Perché? Perché le royalties sono la continuità commerciale dell'aver impegnato risorse nella ricerca. Allora vuol dire che in un mondo di rapida trasformazione, nel mondo della vaccinazione, chi è capace di fare innovazione tecnologica e di venderla, sta cambiando la faccia del mondo. Le diseguaglianze di reddito, che sono il modo più naturale per pensare alla inequità e all'esclusione, in realtà hanno tante facce, perché noi possiamo misurare la diseguaglianza tra le nazioni, vedete, ci sono tre omini di forma inversa, paesi A, paesi C, e vedere quanto sono tutti diversi. Oppure, passaggio secondo, possiamo calcolare la diseguaglianza tra le nazioni, ma tenendo conto di quanto è popolosa una nazione, queste ci sono tanti omini di tipo, dicono che ha più volte, capite, la media dei primi tre diversa dalla media della seconda sequenza. E vengono risultati diversi. E poi c'è un altro modo di guardare la diseguaglianza, che è quello di guardare in ogni nazione quanti omini piccoli, diciamo, come vedete, quanti omini grandi ci sono. Come dire, guardare le persone a un anno. Bello questo metodo, impegnativo, costoso da realizzare. Però è il metodo che mi dice che la povertà non è solo un aggregato statistico, è una questione di persone, a una o una, persone concrete. La ricerca di Branko Milanovic, forse uno degli ultimi veri marxisti del XXI secolo, Branko Milanovic, con i fondi della Banca Mondiale, è riuscita a mettere in sequenza una serie di ricerche e fa vedere cosa è successo alla diseguaglianza, alla quella forma di inequità che ha a che fare con il reddito, che non è il contenuto totale dell'iniquità o dell'inequità, ma è un indicatore molto grosso di inclusione e di esclusione. Okay? Senza un minimo livello di reddito non c'è modo di avere accesso a quei beni che fanno parte del contenuto dell'attività umana. Vedete che la diseguaglianza dal 1950 al 2010, questi sono i dati che abbiamo a disposizione, è indiscutibilmente aumentata almeno fino al 2000, e poi si è ridotta. Facile. Effetto PIC. Effetto C. Il. C'era anche la Brasile, cosa succede in Brasile, non è più molto chiaro. Vedete infatti che la diseguaglianza, tenendo conto quella che dice il concetto 2, la diseguaglianza tenuta conto del peso della popolazione non ha questo andamento e anche quella che cresce, ma si vede anche che la diseguaglianza misurata persona per persona è molto più alta. La diseguaglianza si misura in modi statistici, con indice, con tanti indici, qui è rappresentato quello che chiamiamo indice PGI, e questo ci dice qualcosa su cosa è successo negli anni della globalizzazione. È successo che la diseguaglianza è molto cresciuta tra paesi, e la diseguaglianza tra persone era ed è molto molto alta. E questo invece è sempre Branko Milanovic, il suo elefante, vedete l'elefante?
però il grafico serio non ha il disegno inferiore. Ok? Questo è il grafico serio. Questo vi fa vedere cosa è successo, da dove viene la situazione di smarrimento che stiamo vivendo, osservando solo questa variabile, che certo non è l'unica, in 20 anni. Questo grafico di nuovo riguarda tutta la popolazione mondiale, quindi qui sta guardando le persone a una, siamo, non sono i paesi, sono le persone messe in fila in base al loro reddito. All'inizio c'è il primo di 5% per voi, il primo è il 10% più povero e poi via via, man mano che ci si muove, e il 10% più ricco, il primo paese. Siamo? Ma le persone sono messe in fila, ovviamente una ricerca fatta su base campionaria, eccetera, insomma, la statistica ormai è una cosa su cui si sa che è ai suoi limiti, ma ci possiamo affidare, insomma, no? Ok. In verticale si misura di quanto è variato il reddito in questi 20 anni per il 5% più povero, il 10% più povero, il 15% più povero. Vedete, i più poveri, lo sappiamo, i più poveri dei più poveri hanno fatto dei grandi passi avanti negli anni della globalizzazione. Non abbiamo certo risolto, non è la globalizzazione che ha risolto, è semplicemente che qualcuno che prende fuori dai circuiti è entrato nel circuito e insieme ad entrare nei circuiti ha avuto dei benefici e anche dei costi, e il reddito è la parte di beneficio, eh? E quindi abbiamo l'aumento del reddito, vedete, fino al 55%, tutti hanno avuto aumenti di reddito, vedete, siamo tutti nel segno più, nessuno sotto. Ok? Comunque questa fascia attorno al 40%, stiamo parlando di persone con $2 al giorno, quindi a tutti gli effetti molto poveri dal nostro punto di vista. Qui stiamo parlando di persone che hanno circa $4 al giorno, qui stiamo parlando di persone che hanno $11 al giorno. Praticamente non hanno interviene, non siamo noi. Ok? Noi siamo tutti là. Questa popolazione ha sperimentato durante gli anni della globalizzazione un forte aumento di reddito. In particolare, vedete che c'è segnato il crocione in alto dove dice quelli che hanno guadagnato di più, quelli in cui il reddito è aumentato dell'80%, è la classe media cinese. Questi qui, il cui reddito aumentato, ma di un'inizia, corrispondono, grosso modo, alla middle class americana. Alla middle class. E noi più o meno siamo in quella zona, diciamo così. Chi siamo? Siamo i grandi perdenti. Sono quelli che hanno rancore, per usare le parole sue, perché gli altri sono andati su. E noi che eravamo più in alto, porca miseria, perché non siamo andati su? E poi naturalmente abbiamo una proboscide alzata, e la proboscide alzata è il tratto simbolicamente più generatore di rancore continua a appoggiarmi sulla relazione precedente. Ed è più ricchi, sono diventati, ma ricchi di che? Perché naturalmente il loro reddito è aumentato del 70%, sì, ma non era un dollaro e mezzo. Che ha aumentato del 70% e è diventato $3. No? Che cosa dice? Il più reddito. Paesi diversi hanno profili diversi di diseguaglianza, quindi c'è uno spazio per la politica e questo spazio deve essere coperto e gestito. Anche qui non so bene cosa vedete, ma c'è la storia della Cina, sotto c'è il livello di reddito. Quindi i paesi poveri starebbero di qui, i paesi ricchi starebbero di là. In verticale c'è l'indice della misurazione statistica della diseguaglianza. Vedete che la Cina è il primo paese la Cina cresce moltissimo di debito, cresce moltissimo di diseguaglianza. Abbiamo il Brasile che quello là in cima cresce di debito, vedete, si sposta verso destra. Con una diseguaglianza molto alta, ma sulla rimane molto alta. La Russia cresce meno, ma con un trend crescente della diseguaglianza. Gli Stati Uniti crescono, ma indiscutibilmente con un aumento della diseguaglianza. L'aumento della diseguaglianza non è una conseguenza necessaria. Il forte è forte, diventa sempre più forte, il debole è debole, diventa sempre più debole. Questo è nelle regole, in un certo senso non scritte, quasi naturali, della dinamica sociale. Ma a cosa serve la società, a cosa servono le istituzioni, se non esattamente a prendere questo stato di natura e cercare di migliorarlo. Se uno si ammala muore, ecco, se lo fa con la natura, e se uno si ammala cerca di curarlo. Se la globalizzazione produce diseguaglianza, fine, no? Se la globalizzazione produce diseguaglianza, devo mettermi nei panni di qualcuno che vuole farci qualcosa, come il medico può fare qualcosa alla malattia. Devo dire che questa delle diseguaglianze inique non è una preoccupazione recente nella esperienza ecclesiale. Il catechismo della Chiesa Cattolica parla esattamente di queste diseguaglianze inique. Tra mille parole dell'unica famiglia umana, altro insegnamento antico. La comunità di destino è l'umanità o non ci siamo? L'umanità non solo nel senso astratto dell'insieme di tutti gli individui del mondo, ma l'umanità che brilla nell'occhio di chi ho di fronte. L'umanità dell'altro, questa è la comunità di destino. Queste diseguaglianze inique sono contrarie a giustizia di chi fa la pace. Quando Papa Francesco parla al Parlamento europeo, ripete esattamente questa questione. Al Parlamento europeo, facendo ricordare ai membri del Parlamento europeo il senso della Costituzione europea, che è quello di sottolineare la dignità trascendente. La dignità trascendente della persona, e quando si tratta di difendere la dignità trascendente della persona, che è la conquista, diciamo così, culturale dell'Occidente, tutta incarnata di storia, di comunità che hanno cercato di vedere i difetti loro come noi di vivere il Vangelo, appunto, hanno capito questa questione della dignità trascendente. La dignità non solo deve avere cose, ma la dignità avere quelle cose perché il valore della persona va oltre. E quanto alla dignità quando manca la possibilità di esprimere la fede religiosa? Quale dignità senza una cornice giuridica chiara che limita il dominio della forza? Quale dignità se c'è discriminazione? E la discriminazione talvolta la fanno le leggi. Talvolta le leggi vengono abolite e la discriminazione fa parte della vita quotidiana. Non parliamo di noi, eh? Ognuno per sé faccia un po' una riflessione interrogando la sua mamma o i suoi figli. Pensiamo alle leggi razziali, che servono la lotta dei diritti civili, l'abolizione delle leggi razziali. Sì, e ancora oggi si sa che se sei nero hai una probabilità molto più alta di finire male se hai una qualche interferenza con la polizia. Black Lives Matter, una campagna che dice che la questione della discriminazione si gioca nel cuore dello
situazione, nella concezione di sé, nella concezione della quale dignità, se non c'è un onore di dignità. Allora, le ingiustizie ci sono un dato di fatto, talvolta sono conseguenza di cattivacci, precise azioni individuali dettate dalla sete di profitto e di potere. Molto spesso sono una sorta di conseguenza anonima, conseguenza perché si lascia andare il mondo come va, indifferente a come sta andando il mondo, di situazioni sociali oggettivamente ingiuste. Quella che è la struttura sociale della Chiesa si chiama struttura di libertà, cioè la cristallizzazione istituzionale di decisioni, di azioni, di riporti e cammini. È un indice. Ce l'ho. Quello che magari non viene spontaneo pensare è che la cristallizzazione istituzionale di decisioni e azioni possa diventare strutture di peccato, non solo perché sono state pensate male, ma anche perché viviamo nella parapilazione. Faccio un esempio italianissimo. Il sistema pensionistico, ok? Basato sulle retribuzioni, è stato la fonte di, ovviamente, uscita di controllo della spesa, di enormi comportamenti manipolatori, no? L'impresa che non ti pagava i contributi tutta la vita, poi ti pagava solo gli ultimi 5 anni, così tu prendevi la pensione, no? E le case tutto quello che era. Ma quando è nata una struttura pensionistica chiaramente fatta a Robin Hood al contrario, che dà a chi ha e che toglie a chi non ha, la vecchia struttura. Ma quella struttura lì era nata nel dopoguerra perché c'erano pagate le pensioni a quelli che stavano diventando anziani nella pensione, e il sistema messo in piedi durante il fascismo è stato semplicemente spazzato via per le conseguenze della guerra. C'erano dei valori che erano stati accumulati, e l'inflazione che ha fatto sì che l'appartamento che mio suocero si sarebbe dovuto comprare con i soldi che suo papà Sarto gli aveva messo da parte nel 1944, okay, il nonno Romeo aveva messo da parte i soldi perché mio suocero Aldo potesse comprarsi la casa, nel 1944 con quei soldi lì mio suocero si è comprato le scarpe per il matrimonio. Questo è successo a lui e al sistema italiano, è successo che tutti i risparmi accumulati nei decenni precedenti che erano diventati niente, oggi si facevano, non si pagava la pensione. E poi le cose sono cambiate e i diritti sono cresciuti e le responsabilità no, non in proporzione, e quindi sono andati fuori. E quello che era un'istituzione di giustizia è diventato un'istituzione di grande giustizia, ma non siamo riusciti a cambiarla quando già si sapeva che era una grande giustizia. Perché? Perché le cristallizzazioni istituzionali, decisioni individuali, di peccaminose precedenti o anche di... perché le istituzioni ci mancano molto, ce le teniamo, anche se sono oggettivamente ingiuste. E quello è un esempio, ce ne sono. I diritti poveri esistono, è una realtà dei fatti, e bisogna per prima cosa amare i fatti. La realtà si deve vedere. Non basta la denuncia e l'eliminazione. Il titolo bellissimo di questo incontro è non lasciarci dare la speranza. Allora, sulla speranza e le istituzioni c'è un insegnamento del Magistero che non è passato tanto, che non è passato, cioè, al quale si è prestato poca attenzione, ma c'è l'enciclica stessale di Benedetto XVI che è esattamente su, perché è la speranza la radice dell'istituzione. La speranza, cos'è la speranza? La determinazione certa dell'agire basato su qualcosa che non c'è ancora, ma sulla quale si ha fede che quella cosa lì ci sia. La fede genera la speranza. Io sono convinto di quella cosa. fanno una differenza. Nogales è una città di confine, come risulta più male. Che è stato Papa Francesco, una città di confine, c'è Nogales in Arizona e Nogales in un distretto del Messico che si chiama Sonoma. Stesso territorio, stessa popolazione, stesse risorse, stessa tecnologia, stessa cultura. Due realtà di vita completamente diverse. Perché? Perché il disegno istituzionale diverso ha degli effetti immediati. Queste foto sono prese da quel libro che si chiama Why Nations Fail, perché le nazioni fallissero. È scritto da persone che non hanno sicuramente un rapporto con la società della Chiesa. Non c'è nessuna traccia di consapevolezza che esista un pensiero nella Chiesa da parte dei direttori, sono un economista, una storia, ma è un libro molto interessante perché se la tirano un po', come spesso succede, un libro di 900 pagine, però fa capitoletti corti, e ogni capitoletto porta una storia, e tutte le storie dicono la stessa cosa. Quando le nazioni falliscono, risposta: le nazioni falliscono quando le istituzioni estrattive prevalgono su quelle inclusive. Istituzioni estrattive. Chi è al potere? Domina. L'imperatore di Roma. Da prima. E l'impero colossa. Il capo che domina è il popolo umano. E anche il popolo che domina e la democrazia non sta in piedi. Le posizioni di rendita. In cui ci si accomoda, perché tanto, no? Queste sono istituzioni vigenti, sono diritti acquisiti. Le istituzioni estrattive sono allenate, ma anche il modo di vivere in basso alle istituzioni sono il modo concreto di vivere con la gente. Le istituzioni estrattive portano a questo. E questa è un'altra foto che sarà vedete bene, non vedete bene, ma questa è la Corea. Questa è la luce notturna in Corea. Vedete che c'è una riga praticamente dritta da qui a nord e sud. Vedete cosa c'è sopra, vedete cosa c'è sopra. Questo è un classico esempio. È un paese interessantissimo la Corea. È un classico esempio di paese dove si è tentato veramente di pensare all'umanità nuova. Chi bisogna? Si è immaginato questo mondo di vita comunitaria, ha radicato sui lavori, e suo figlio, e poi suo nipote, le cose sono un po' cambiate, perché la libertà non è il discorso, non è la struttura, è cosa fanno le persone, è cosa c'è ancora le persone fa la differenza. E il nostro è un giudizio che in questo momento forse è l'epigono delle strutture istituzionali stative. La Corea del Sud molti suoi guai, corruzione, guai, eccetera, eccetera, ma ha tentato la costruzione di una società inclusiva sulla base della scuola. La scuola, l'idea che inclusivo non vuol dire solo dire il reddito, inclusivo è che ti do tutto quello che ti serve per diventare una persona. Le diverse dimensioni della sociale e chiesa le sapete anche voi. Quello che voglio sottolineare è che oltre alla giustizia commutativa distributiva e legale c'è questa idea della dignità trascendente, per cui persino sulla giustizia commutativa c'è da dire che al di là della giustizia commutativa esiste qualcosa che è dovuto all'altro uomo perché è un uomo. Questa è un'espressione di Giovanni Paolo II ed è bellissima, è quella comunità di destino. Per citare Don Milani, l'altro è come te, l'altro ha i tuoi stessi problemi. Uscirne da soli è l'avarizia, uscirne insieme è la politica. Quindi un bene comune che veramente ricorda a tutti, l'ultima riga, è un bene comune che parte costruito sull'idea che esiste qualcosa che è dovuto all'uomo. economia, per la stagione dell'equità, sì, allora sia che cosa? Sia questo sviluppo materiale, che poi è un mese complementare di Paolo VI, al popolo progresso del 1942. Papa Francesco, che quando deve parlare pubblicamente è molto chiaro nel fondare sulla dignità trascendente della persona la base del bene comune. E la parola cura, cura della casa comune, la parola cura è la cifra operativa di cosa significa dire no a un'economia della esclusione e dell'equità. La cura è il rovescio della esclusione e della inequità. Cura è una parola forte, è una parola che dice di una relazione personalizzata e durevole. Relazione personalizzata con le altre persone, ma anche una relazione non generica con la natura, con il Dio, l'alieno. La cura delle istituzioni, la cura del nucleo incandescente dell'altro, che è la sua umanità e che io posso incontrare. Quindi, come si fa a creare istituzioni sociali giuste? Le istituzioni sociali giuste non nascono e non funzionano senza quello che Benedetto XVI della Palestina chiamava consenso morale. Cioè, devo essere con tutta la mia ragione politica, economica, sociale, ma il consenso è morale, cioè riguarda le cose ultime, riguarda il trascendente, non è l'opera più consenso. Non è il consenso dietro il velo dell'ignoranza, non è il consenso democratico in cui si vota 51% sì, 49% no. Oh, facciamo la Brexit. Un consenso morale, bisogno di un incontro a fondo, chiede, le parole che abbiamo detto sono verità e amore, che sono due parole senza delle quali non si può vivere tutti i giorni, perché uno non può vivere non sapendo se una cosa è vera o falsa, e nessun bambino può resistere tre giorni quando nasce se non è amato, e nessun bambino diventa un adolescente curioso se non è amato, e nessun adolescente diventa un adulto cattivo se non è amato. E questo consenso morale frutto di conversazione attorno a una cosa che non paghiamo in tasca, la verità non paghiamo in tasca, è un'appartenenza nostra alla verità, l'amore non l'abbiamo in tasca, è la nostra appartenenza all'amore che ci insegna la madre. E quindi questo consenso morale che va sempre cercato nella sfida della libertà della persona tende a generare una salutare pluralità di istituzioni sempre perfette. Allora, no a una società, un'economia dell'esclusione, dell'iniquità, costruire istituzioni sociali giuste sapendo che sono. Sapendo che possono avere quante facce, e quindi quella che ha costruito l'altro, magari mi interessa sapere com'è, perché magari è buona quanto la mia, oppure è più buona in una cosa. Ma consenso morale ha bisogno che io riconosca nell'altro un valore, una dignità. E sempre imperfetto, lei è imperfetto. Queste parole di Benedetto proprio riverberano dell'Evangelii Gaudium, perché l'Evangelii Gaudium dice sempre, dice che questo processo di imperfezione, il bene più grande, bisogna sempre aiutare lo sguardo per conoscere un bene più grande. Nel pezzo dei punti vi dice anche chi ha torto, anche chi la pensa diverso da noi, ha delle cose da dirci interessanti. Che cos'è il poliedro? Perché nel poliedro, se attorno, e non un poliedro a caso, è un poliedro attorno a ciò che tiene vivo l'umano. Cos'è che tiene vivo l'umano?
di noi fuori di qui, il bello, il vero, l'amabile. Lo sappiamo riconoscere, tant'è vero che sappiamo benissimo riconoscere ciò che è brutto, quando ci mentono, quando non siamo amati. Però, se sappiamo riconoscere la falsità, il tradimento, la menzogna, è perché abbiamo un criterio che ce lo diciamo o no. Di verità. E se sappiamo riconoscere che ci ha trattato male, che non ci meritavamo, è perché abbiamo un'idea in positivo di cosa significa essere pienamente amati. Questo è lo spazio in cui ogni generazione deve giocare la sua vita. No, anche perché questa cosa qui è un invito alla lettura, anche questa magari l'avete già letta. Dice questo meraviglioso discorso di Francesco alla Viva, che è proprio bello, che è proprio bello, perché parla dell'economia non dal XX secolo, veramente dal XXI secolo, perché gli imprenditori sono lavoratori, dice, e i commercianti sono un'altra cosa. Gli speculatori sono un'altra cosa, i mercenari sono un'altra cosa. Attenzione, perché il mercenario è anche quello che ti percate di un avvocato. E chi non si sta prendendo cura. È il dottore che ti scrive la ricetta per farti fare la risonanza magnetica e così non ti ha tolto la legge. È chiaro? Il mercenario. E non sono mica solo quelli che vanno a occupare delle guerre, ma i mercenari sono quelli che arrivano al luogo di vivere e di vivere chi se ne va. E gli insegnanti non si prende cura della vita di ciascuno di loro. E poi c'è questa cosa bellissima su quello che dice la mistica dell'amore. Detto da Papa Francesco, per un modo iper concreto, questo della mistica dell'amore per farci riflettere. Perché la mistica dell'amore, ovviamente, è il riferimento a Dio, ma il nostro Dio è esattamente Logos e Agape. Questa mistica del nome ci riporta l'unicamente che c'è in ogni cuore di uomo e di ogni uomo è l'immagine di Dio, Dio qua, Logos e Agape. E poi c'è un passaggio sulla strumentazione ideologica, di quello che il XX secolo ci ha puntato addosso, cioè di essere completamente in merito. E il Papa dice che gli idoli non lavorano. Gli idoli non lavorano. Secondo me è un criterio per vivere il quotidiano meraviglioso. Gli idoli non lavorano. Io ci ho scritto il pezzo prima. Il pezzo prima è che invece Dio lavora sempre. Giovanni 5,17. Perno del discorso di Benedetto XVI e Germania. Dio lavora sempre, il lavoro è ciò che è. E questo porta tutta una serie di conseguenze sull'economia in cui deve essere chiaro che un'economia dell'esclusione dell'identità passa verso il lavoro, perché tutto il resto è idolo. Il lavoro. Che prende la visione della cura, perché il lavoro è sempre il lavoro con qualcuno, per qualcuno, lavora nel Eces 1982, il lavoro è la chiave della questione sociale, il lavoro, che non vuol dire il posto di lavoro, ma il lavoro, cioè concepire la propria esperienza sulla terra, se fai imprenditore, se fai sindacalista, se fai docente universitario, se fai tutto. Ma questo lavoro che ha un misurarsi con la mistica dell'amore. Perché? Perché il lavoro è ciò che caratterizza il nostro Dio. Dio che lavora sempre.